Nel Medioevo la festa di tutti i santi segnava l'inizio dell'inverno. Era un modo di affermare che la vittoria della vita, entrando nella stagione in cui sembra sprofondare tutto in un abisso di morte, il cristiano era invitato a contemplare nella gloria la folla del cielo, cioè di coloro che vivono per sempre. Gli alberi erano spogli, ma il regolare ciclo delle stagioni dava la certezza che le gemme fremevano nell'impazienza di schiudersi. Sotto il manto grigio del campo il seme stava morendo, ma per generare una pianta nuova. La festa dei santi ricordava così che anche per l'uomo la morte è una realtà transitoria e il futuro è la vita con Cristo in Dio, in mezzo a una moltitudine festosa di fratelli. È dunque opportuno che il ciclo delle letture di queste ultime domeniche dell'anno liturgico ci inviti a una riflessione sulla fine e sulla rinascita, come fanno le letture di oggi. Il profeta Malachia, l'ultimo dei profeti minori, parla infatti del giorno rovente come un forno alimentato dai superbi e da tutti coloro che commettono ingiustizie. E quelli dell'Evangelista Luca descrivono il Tempio di Gerusalemme del quale non rimarrà pietra su pietra. Chi dice che i segni di sciagure indicano che il tempo è prossimo, cioè che la fine della storia è vicina, per Gesù è un maestro di falsità dal quale non bisogna lasciarsi ingannare. Al mondo ci si sta come c'è stato Gesù, lavorando per guarirne le piaghe. L'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse dell'Apostolo Giovanni, ci assicura che il mondo non finirà nel fuoco di una conflagrazione planetaria, ma nella bellezza. La fine della storia non sarà la devastazione del creato, ma l'incanto di un innamoramento. Vidi la terra nuova, bella come una sposa scendere dal cielo, pronta per lo sposo. Parole cui fanno eco quelle dell'inizio della liturgia di oggi. Ho progetti di pace e non di sventura. La fine del mondo sarà una festa, anche se qualcuno pensa diversamente. San Paolo ringrazia Dio per averci strappati dal demonio per trasferirci nel regno del Figlio suo, senza neppure che un capello della nostra testa vada perduto. Altra conferma viene sempre dal profeta Malachia, il quale, dopo aver parlato di fuoco che distrugge i superbi, finisce dicendo che sorgerà il sole di giustizia con raggi benefici. La morte non chiude la vita, la completa. A chi gli chiese quando le pietre del Tempio sarebbero cadute, Gesù non rispose, perché il quando è adesso. Adesso il mondo è fragile. Fragile l'uomo, fragile il tempo, fragile la famiglia, fragile tutto. Ogni giorno c'è un mondo che muore e un mondo che nasce. Nasce con lacerazioni e germogli. Invece del quando, Gesù indica come camminare, con perseveranza. Espressione che San Paolo spiega così: non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene. Che la fine del mondo sia una festa lo sappiamo perché è già avvenuta. Infatti, dopo i segni indicati da Gesù come preludio sulla fine, terremoti, oscuramento del sole, pestilenze, carestie, distruzione del Tempio, è avvenuta la resurrezione di Gesù, la quale ha inaugurato un mondo nuovo, quello visto da San Giovanni nell'isola di Patmos, e questo è il nostro tempo. Il peggio quindi è dietro di noi. L'avvenimento più terribile del mondo è passato ed è segno di poca fede attenderlo o averne paura. Tuttavia, nonostante tutto, restano dei residui, simili a quelle scosse di terremoto, di assestamento, così le chiamano i sismologi, che si sentono dopo una scossa di terremoto. Quindi le sventure non mancheranno, perché fanno parte della storia umana, ma non le ha portate Gesù. Egli ha portato la possibilità di vincerle con la fede nel suo nome. con la vostra perseveranza salverete le vostre anime, dove perseveranza va letta come conquisterete la vita, che dice meglio e di più. La festa della fine del mondo non impedirà che le pietre cadano una sopra l'altra, non solo le pietre del Tempio di Gerusalemme, distrutto nel 70 d.C. e che San Luca Evangelista vide, ma anche le pietre dell'edificio del mondo, facendo assumere alla vita del cristiano un aspetto nuovo, vita di attese e di pellegrini, pellegrini in cammino e non comodamente seduti sotto la tenda. Anche la comunità di Tessalonica trovò troppo lunga questa attesa. San Paolo stesso però sperava di compiere la missione che gli era stata affidata nello spazio di una generazione per poter vedere il ritorno di Gesù nella propria vita. I tessalonicesi pensarono che fosse meglio allora non assumere impegni di largo respiro, ma di vivere alla giornata. Paolo, che quella comunità aveva fondato, scrisse parole di fuoco. «Sentiamo che alcuni di voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo di mangiare del proprio lavoro, ricordando che quando ero con voi videmmo questa regola: chi non vuole lavorare neppure mangi», permettendosi di ricordare loro che lui viveva della propria fatica di tessitore di tende. Per tesserle usava la lana delle capre della sua terra, la Cilicia, nella Turchia di oggi, lana così aspra che diede il nome al cilicio. L'ozio è un lento suicidio. Il lavoro è la partecipazione all'azione creatrice e all'azione redentrice di Gesù, nonché alla realizzazione dell'uomo. Se manca, può accadere l'irreparabile. Il primo omicidio maturò per un contrasto di lavoro, un contrasto di interessi tra Abele pastore e Caino agricoltore. Non è una novità dire che oggi c'è una spaventosa disoccupazione che umilia l'uomo e provoca non solo danni economici, ma anche scelte dolorose. Pensiamo ai suicidi che la cronaca riporta. A chi domanda che cosa può fare un semplice cristiano di fronte a questo dramma, si può rispondere che deve sostenere le iniziative a favore dei senza lavoro, perfino pagare onestamente le tasse sul proprio reddito, sapendo che questa è la forma più comune per andare incontro ai cittadini meno fortunati. A fianco della disoccupazione c'è il superlavoro, cioè la riduzione del lavoro a un idolo della vita, lavoro che ossessiona e che non risparmia neppure la domenica. Sapersi riposare è necessario quanto saper lavorare. Louis Martin, babbo di Santa Teresa del Bambino Gesù, era così scrupoloso dell'osservanza del riposo festivo che se al mercato vedeva di domenica un oggetto utile, diceva di metterglielo da parte perché sarebbe passato l'indomani a prenderlo. Altri tempi, certo, ma anche altra fede. Ho accennato prima agli scossoni che ha la storia, nonostante stiamo vivendo il tempo felice del dopo risurrezione. Lasciatemi dire che anche di questo dobbiamo farci un'idea giusta per sostenere la nostra speranza. Tutti sappiamo che l'Apocalisse è la rivelazione di ciò che è nascosto, la rivelazione del chicco che la terra ha tenuto in grembo per 9 mesi e che la spiga matura al caldo del sole. La spiga cadrà sotto i colpi della falce, ma non per questo non si fa festa, tant'è vero che un tempo, durante la mietitura, i contadini cantavano. Anche la nascita di un bambino è un'apocalisse, è la nascita alla luce di un tesoro che la mamma ha nascosto per 9 mesi nel suo corpo. Ma nonostante le doglie del parto, la famiglia lo accoglie con gioia. Così la fine del mondo sarà la rivelazione di tutto quello che avremmo voluto, amato, desiderato, atteso, chiesto nella preghiera e che un giorno godremo, nonostante l'apparente trionfo del male che si oppone a questo. Se è così, è facile allora, fratelli, capire perché la fine del mondo per i cristiani deve essere una lieta e fiduciosa speranza.